Benvenuti a tutti, buonasera a tutti. Siamo nel bel mezzo del quarto capitolo, abbiamo cominciato l'altra volta. Un piccolo avvio, soprattutto per coloro che fossero nuovi. Un pensiero fondamentale è che l'essere umano, l'uomo, che siamo tutti noi, si distingue dai minerali, dalle piante e non meno dagli animali, non per il fatto di esistere, perché questo ce l'ha in comune con i minerali, non per il fatto di vivere, di essere vivente, perché questo ce l'hanno, mi sono fatto dire, anche le piante. Non si distingue per il fatto di avere sentimenti, emozioni, passionalità, pulsioni, istinti, perché questo ce l'ha, mi par di capire, in comune con l'animale. Si distingue in assoluto grazie a ciò che il minerale, la pianta, il vegetale e l'animale non hanno per nulla. Quelli addetti ai lavori hanno subito pensato, vuole arrivare al pensare. L'essere umano si distingue per il pensare. Però la cosa non è così semplice. Chiediamoci un pochino, gli animali hanno coscienza o no? Sì, sì che ce l'hanno. Perché ogni sentire, ogni vivere, il vissuto, per esempio l'animale sente dolore, dolore fisico, è un consapere di tutto l'organismo. La differenza fondamentale tra la pianta e l'animale, dove mi avete messo i miei bellissimi gessi che c'erano, sono qua dietro i gessi? Aspetta, la scatola magica dei gessi. Ah, grazie. Sono partito troppo presto?
Va bene, questi tanti sono già chiaro.
Bellissima cosa. Grazie. 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 Allora, la pianta, così, stelo e foglie, la differenza fondamentale tra la pianta e l'animale è che quando c'è uno stimolo, supponiamo uno con uno spillo, punge una foglia, oppure un animaletto entra e mangiucchia qualcosina. Quello che avviene in questo punto della foglia resta assolutamente puntuale e localizzato. Qui non avviene nulla, qui non avviene nulla, qui non c'è nessuna ripercussione. Voi direte però, ma sta di fatto che con certe persone che amano i fiori, le piante, fioriscono più abbondantemente, uno che non gli vuol bene le fa. Allora c'è una risposta, diciamo, complessiva della pianta. L'essere umano può avere un influsso sulla totalità delle forze vitali della pianta. Quelle ve le metto in verde, perché abbiamo a che fare col vivente, questo forse questo bel verde. Quindi quello che la scienza dello spirito chiama corpo eterico, o diciamo corpo delle forze vitali, pervade tutta la pianta. Quindi uno stimolo puntuale, in un certo senso, ha un influsso su tutto, su tutta la vitalità della pianta. Ma la pianta non sente nulla, non vive nulla. Per esempio, se tiro via una foglia, non sente dolore. Quando taglio la pianticella senza tirar via la radice, l'anima, le piante hanno un'anima, ma non dentro la pianta. C'è un'anima comune di tutte le piante che è nella terra, e la terra, quando si recide, ha un sentimento di gioia, di voluttà. È come quando la mamma dà al latte il bambino. Quando invece si estirpa anche la radice, allora diciamo l'anima delle piante comune, ci sono 7 anime principali, tutte che fanno capo alla terra, sente dolore, ma soltanto quando si strappa via la pianta. Nell'animale sopravviene un animale, no? Sopravviene, l'ho fatto un altro colore, il fenomeno dell'anima, tanto è vero che l'animale è animale, anima è l'anima, animal è l'essere dotato di anima, da lì il nome, anche in latino. L'anima significa che attraverso un sistema neurosensoriale centralizzato, ogni stimolo su un punto si ripercuote e viene vissuto, viene sentito in tutto il corpo. Quindi quando io pungo una pianta, la puntura non viene sentita proprio, viene vissuta, quindi influisce sul vitale della pianta, ma la pianta non ha una possibilità di sentire. Qui invece, per il fatto che c'è un ripercuotersi di un impulso su tutta la corporeità dell'animale, possiamo parlare in un certo senso di coscienza, perché coscienza significa un sapere complessivo di tutto l'organismo. E spesso, siccome viviamo in tempi un pochino poveri di pensiero, non si distingue tra coscienza e autocoscienza. L'autocoscienza è la coscienza di sé. L'autocoscienza è l'essere coscienti di essere coscienti. Io sono cosciente. L'autocoscienza l'animale non ce l'ha. L'animale sente dolore, ma non sa di sentire dolore, che è diverso. Prendiamo un bambino piccolo, un anno. Lo pungiamo un pochino. Non è che lo facciamo, insomma, ci capiamo per fare un esempio. Sente dolore, certo. Sa di sentire dolore? A un anno, no. Non c'era ancora l'autocoscienza. E quindi nel fenomeno umano l'autocoscienza, facciamo un'altra il fenomeno umano si contraddistingue per autocoscienza, coscienza di sé, dell'io, di essere un io. Io sono un io. E l'essenziale dell'autocoscienza è di rendersi conto di essere coscienti di pensare. Sapere di sapere significa pensare. L'animale sa in un certo senso, ma non sa di sapere. Perché l'istinto in base al quale l'animale si comporta è un sapere sapienziale, se vogliamo, profondissimo, pieno di armonia. Però l'animale non sa di sapere, non ha coscienza di questo istinto intriso di sapere, di sapienza, che lo porta a comportarsi come si comporta. Questo diventare coscienti di sé, questa riflessione, riflettere il pensare su di sé, io sono un io pensante, già Agostino, un grande preannunciatore di tempi futuri, la chiamava la recurvatio in se ipsum. Io so di essere un io so di pensare. Cosa vuol dire essere autocoscienti? Vuol dire essere autonomi. Perché se io ho coscienza della mia coscienza, se io so del mio sapere, mi pongo nella posizione di prendere in mano io stesso i fenomeni della mia coscienza e di gestirli. Perché se io sono cosciente della mia coscienza, sono autocosciente, sono cosciente della mia coscienza, significa che posso prendere posizione nei confronti della mia coscienza e gestirla, nei suoi atti, nei suoi contenuti, nei suoi passi evolutivi, eccetera. Quindi divento sempre di più uno spirito liberamente creatore, rendendomi conto, diventando cosciente di essere un essere cosciente, prendo in mano i destini della coscienza umana, i destini della mia coscienza. Perlomeno ne ho la potenzialità, direbbe Aristotele. Nel momento in cui porto a coscienza la mia coscienza pensante, divento capace di prenderne posizione e di gestirla. Quindi potenzialmente mi riconosco come uno spirito potenzialmente libero, creatore, autonomo, che gestisce in proprio tutti i fenomeni di coscienza. Allora, fino a questo punto, tutte le riflessioni che abbiamo fatto dicevano: ci sono due modi fondamentali di infanzia della coscienza umana. L'infanzia è una cosa bella. Finché si è piccoli. Se uno resta bambino a 30 anni, diventa anacronistica la cosa. Allora, diciamo che la scienza tradizionale è la prima forma di infanzia dell'umanità e la religione tradizionale È la seconda forma fondamentale di infanzia. Infanzia significa, intendo infanzia, per un periodo, uno stadio evolutivo in cui l'essere umano non ha ancora assunto in proprio le sorti della coscienza, le sorti della sua coscienza, del suo pensare. Lo scienziato è l'essere umano che nei confronti del mondo, nei confronti della natura, non è ancora diventato attivo, passivo. Lo scienziato, scrivo qui scienziato, lo scienziato è passivo nei confronti del mondo materiale, del mondo materiale. Cosa fa lo scienziato? Cosa fa la scienza? Guarda e descrive quello che vede. Una poltroneria più grossa non si può proprio immaginare. Mai che tu ti metti in testa di aggiungerci qualcosa di tuo. Se no non sei più uno scienziato oggettivo. La religione, il religioso, c'è qua nessuno qui della casa che ci sente, vero? Il religioso è passivo, non meno passivo, religioso tradizionale. Poi naturalmente noi vogliamo indicare l'avvenire, i passi successivi sia della scienza sia della religione, ma la religione tradizionale è un'assoluta passività nei confronti del mondo spirituale. La passività dello scienziato si manifesta nel suo descrivere. Io ti descrivo le cose come sono, non ci metto nulla di mio. Descrivere. E la passività del credente, del religioso, si manifesta nel credere. Ah, è caduto sotto. Dovrei trovarlo ripescato. Cosa vuol dire credere? Credere vuol dire non è farina del mio sacco. È stato tramandato, è stato di generazione in generazione, un dogma, può essere bellissimo nei suoi contenuti, ma per quanto mi riguarda, in quanto credente, io ci credo. Un paio di giorni fa è venuto, sono due persone dal nord della Germania a trovarci, al sud, e il marito ci ha descritto, erano stati in Austria, c'era un vescovo che ha fatto la predica sull'ascensione in cielo di Maria, anima e corpo, e dice, era una botticella proprio bello, in carne, rotondino, sto vescovo, eh? E la gente poi uscendo dalla chiesa diceva, però quello lì se dovesse andare in paradiso anima e corpo non è che ci farebbe una gran bella figura, però tutta la predica il credente crede che la madre di Gesù Cristo è salita in cielo anima e corpo. Ci crede. non molti giorni fa, ho fatto un colloquio, una conversazione simpaticissima con un certo Omar, un somalo che coltiva le piante, Omar, e gli ho chiesto: ma Omar, dimmi un po', è stata una cosa interessantissima, un paio di settimane fa, tu nel tuo Corano la 19ª sura, che si chiama Maria, tu la conosci questa sura? Ma certo, io leggo il Corano ogni mattina, almeno alcune pagine, certo che la conosco. Dimmi, 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 cosa viene raccontato in questa 19ª sura? È la sura di Maria, che questa Maria si è trovata incinta, ma non conosceva nessun maschietto, si è presa uno spavento, diceva, mo mi prendono come una donnaccola, è scappata via. No, per non farsi vedere, si sarebbe vergognato, che gli dicevano, ma come, abbiamo come si chiama in italiano? Una meretrice, che altre parole ci sono? Una prostituta, questa parola che non mi... In tedesco mi viene subito, in italiano non mi viene, sono abituato a parlare in tedesco. Dice, quelli mi dicono che hanno una prostituta scappata via. E Omar mi raccontava, il bambino ancora nel grembo della mamma le diceva, ma no, non ti preoccupare, lascia fare a me. Quando appena io nasco, lo dico io quelli là come è successa la faccenda, mentre era... E tra l'altro un certo Rudolf Steiner, che voi avete già sentito parlare, dice, è vero, lui conferma, da quello che lui osserva nel mondo spirituale, questo Gesù di Nazareth, appena nato, era in grado di parlare, cosa che nessun essere umano normalmente sa fare, parlava una specie di linguaggio che solo la madre poteva capire. Questo Omar dice, appena il bambino è nato, è tornata dalla sua parentela, questa Maria, no, col Gesù, e loro le chiedevano, ma da dove viene questo bambino? E lei faceva così, questo, non dimenticherò mai questo Omar che mi faceva così, e non capiva come io non capissi. Dico, Omar, ma spiegami. No, non hai capito. Lei è tornata col bambino sulle spalle, loro ho capito, il bambino lo portava sulle spalle, capito? E diceva, Maria diceva, vi spiegherà lui come sono avvenute le cose. E cosa gli ha detto questo Gesù appena nato? Io sono nato dallo Spirito Santo, perché Allah può fare tutto quello che vuole. Questo Omar me l'ha raccontato, ma in un modo così bello, ma così caldo, col cuore, se io gli avessi chiesto, ma tu Omar, ma ci credi veramente che qui nasce un bambino che le leggi di natura, no? Perché se la legge di natura dice ci vuole un maschio e una femmina, insomma, non so se mi spiego, lo scienziato, ditelo a uno scienziato, voi che un bambino è nato senza padre, senza il seme paterno. Se io gli avessi chiesto se lui ci crede, sono sicuro l'avrei offeso in un modo incredibile. Era chiarissimo che per lui non c'era nessun problema. La coscienza occidentale si trovava in questa bellissima, se volete, no? Stadio di coscienza infantile dove si poteva credere questi bei miracoli nel passato. Adesso ci troviamo, datemi ragione, mi pare che sia veramente così, in un periodo di enorme transizione dove le persone che nell'area musulmana sono molto più numerose, ma nella cultura occidentale diventano sempre meno numerose, che sono in grado di semplicemente crederci.